Le 22.36 in punto, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici, qui all'ascolto dei 96.250 e 94.7 MHz di Radio Città del Capo, l'emittente bolognese che irradia su queste frequenze e anche attraverso la tecnologia dello streaming sul sito radiocittadelcapo.it. Cosa ti avvicini a fare al microfono? Lo sai che finché non ti presento, muto devi stare. Potete scriverci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it oppure mandarci un sms al 348-7649-289. Ci trovate su Twitter e su Facebook, cercate Facebook soprattutto, come lo direbbe un anziano quale io sono e quale tu sei. Cercate Seconda Visione. Potete scriverci per darci i vostri pettegolezzi da sala per la rubrica Silenzio in Sala oppure votare per Dammi Solo un Minuto, cioè convincere uno di noi due, voi direte ma sta parlando solo uno, ma adesso arriva, a votare, cioè a riassumere in 60 secondi uno dei film di cui parliamo oggi. E adesso perché abbonarsi a Radio Città del Capo? No dai, che accanto a me un uomo senza il quale non potrei esistere. Un uomo che quando va in giro riflette la luce degli altri sulla propria. Che cazzo ho detto?
Vai, continua, io aspetto.
Tommaso, l'anziano, simili.
Buonasera, caro amico Francesco, perché io e te
sì.
Siamo un po' tipo il bene e il male.
No.
L'amore e l'odio.
Ma perché?
Lo ying e lo yang.
Lo yeti e la iota.
Esatto.
Che è una minestra tipica delle mie parti.
Beh, è ovvio, è che io, cosa che io chiaramente sapevo. Noi siamo.
Mi piacerebbe,
proprio...
sai, perché c'hai i crauti, i fagioli e le cotiche. E le
mi,
patate.
Mi stanno già venendo su. Proprio una roba leggera. Un po' di melanzane avrebbe alleggerito.
Ma cosa c'entra
perché
le melanzane?
Perché io e te ci compensiamo.
Ah, in quel senso.
Noi e io e te.
Ci siamo... sopportiamo soprattutto.
Sì, siamo proprio tipo il cacio e il cavallo.
Tipo la Sandra. E il Vianello.
Il Vianello, ma soprattutto, caro
sì,
amico Francesco,
io te frega di salutare me.
Io saluto te perché sono una persona, come sapete, molto ben educata. Ma in realtà io faccio Seconda Visione da 11 anni.
Sì, solamente.
Tu da 13, io da 11.
Solamente per un motivo.
E siamo arrivati alla 15ª puntata solo per un motivo.
Esatto, cioè.
E quella manina però sul cursore
non
deve essere automatica.
Non ti preoccupare, senti che roba.
Io faccio Seconda Visione solo per salutare voi.
Sì, voi laggiù nell'ombra, in penombra, vicino al vostro strumento radiofonico.
Qual è la
ragazze
radio?
Laggiù, sì.
Ah,
non mi veniva altro.
Ah, no, va bene, va bene.
Apparecchio radiofonico, voi giù, ragazze. Sì, sto salutando proprio voi. Tu ragazza ascoltatrice.
Metti
che diventerai abbonata.
Sì.
Tu, sì, sto parlando
sì,
proprio con te.
Sì.
Ragazza abbonata.
Sì.
No, aspetta, tutte le ascoltatrici che diventano
abbonate, madonna mia, sì.
Allora, a tutte le mie ascoltatrici.
Ecco.
A tutte le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Hai cambiato
abbonate.
Il dosaggio delle pillole di nuovo?
Ma soprattutto a te, abbonata, sì.
Sì.
Sei proprio abbonata.
Sì.
Mamma quanto sei abbonata.
Quanto sei abbonata.
Diventerai, chissà, sto salutando proprio te e con te tutte le altre ragazze. Per voi, Seconda Visione. E la mia voce suadente. E anche, vabbè, quella di Francesco.
Vabbè,
ciao! Sono Francesco Locane. Da quant'è che non la facevamo, eh? Ma i Chemical Brothers.
Due film in scaletta oggi,
Chemical
caro
Brothers.
Mio.
Ma
no, Chemical Brothers. Ma sì, vogliamo darci un po' di carica, dai.
Ma questo era il video di Spike Jonze con Sofia Coppola, quello di prima, che faceva la ginnasta. Non è
lei, è lei. È lei, è In Dust We Trust. che è praticamente anche la parola d'ordine del sindacato degli spolveratori, che noi rappresentiamo qui a Seconda Visione.
Penso di aver perso l'udito per un attimo.
Ne hai altri 9, non ti preoccupare. E noi adesso vi raccontiamo di cosa parliamo nella puntata di oggi.
Siamo straspumeggianti tra l'altro
stasera. Frizzantini, direi.
Siamo stanchissimi.
Mamma. 12 anni schiavi, il nuovo film di Steve McQueen, che si è portato a casa un bel po' di candidature ai premi degli Academy Awards,
dove noi andremo a vedere per voi,
certo,
in diretta da Los
Andiamo
Angeles.
A vedere in diretta.
Sì, noi abbiamo preso.
Non è che andiamo là e poi ci facciamo un paradosso spazio-temporale per cui vediamo delle cose che in realtà non accadono in quel momento.
No. Noi abbiamo già il nostro biglietto con Ryanair.
Ci Bergamo,
Oriol Serio.
Fa Oriol Serio, Francoforte, Reykjavik, no, Brasilia, Los Angeles.
Vail in Colorado.
Infatti,
cioè,
partiamo adesso.
Lo scalo è a Vail in Colorado. E facciamo anche una sciatina. Tanto sono finite le Olimpiadi, possiamo anche cimentarci.
12 anni schiavo, il nuovo film di Steve McQueen e Monuments Man, il film di George Clooney. E poi parleremo anche di Saving Mr. Banks. E ci saranno
le nostre... Basta un poco di zucchero e la pillola va giù.
Grazie la Tommy, pillola. Veramente. Sai, ho sentito proprio l'ascolto della trasmissione che ho già...
Ma sai, dopo comunque non raggiungeremo mai quelli di Sanremo, di ascolti flop di Sanremo.
No, è vero, effettivamente sommato, no. Noi ci manteniamo su medie basse, che così non abbiamo degli shock.
Esatto.
Voi scriveteci mail ed sms, perché noi adesso andiamo a incominciare. E andiamo a incominciare con il primo film in scaletta, ovvero sia il nuovo film di Alexander McQueen.
Steve.
A me piace lo stilista, non lui, va bene?
Scusami,
ok.
Non volevo...
Te lo volevo dire questo.
No, fa dei bellissimi abiti, tra...
Secondo me sì.
Sì, secondo me sì.
Cos'è sta roba, Tommy?
Allora, ovviamente io, per introdurre i film di cui parliamo, faccio sempre delle chiavi di ricerca molto particolari, tipo...
Sì, tipo titolo del film neomelodico.
No, faccio o più titolo del film o con l'apostrofo. E quindi ho cercato O Schiavo e mi è venuta questa fantastica canzone che mi ha fatto venire veramente la pelle d'oca. O Schiavo e O Re.
Sì.
Che non è Urra, ma Orre, di un grande cantore della canzone italiana. Perché definirlo napoletano è riduttivo, ovvero stiamo parlando di lui. Nucinzia una maglietta, Nino D'Angelo. Il resto sono solo parole. Un
fiumi di parole
e una televisione.
Scusa, pensavo citassi gli altri sanremesi.
No, sto citando quello che adesso è diventato il mio cantautore preferito, sentendo questo pezzo che l'avevo ascoltato distrattamente oggi pomeriggio, visto che ci ho messo un'ora per trovarlo.
Piace il nostro O Schiavo e O Re.
Diciamo che questo è il suo Creusa de Ma.
Sì, ecco.
Più o meno,
Che poi tu pensi di fare dei riferimenti a caso, ma non li fai per niente a caso. Allora, noi parliamo adesso di questo film del signor McQueen, che va a seguire Shame, il film che tutti voi ricordate per una cosa e tutte voi ricordate per un'altra.
Chissà per cosa.
Non lo so, io lascio così, mi piace essere un po' così.
Un po' nel dubbio.
Un po' sfumé.
Troppo sfumato, l'affare si ingrossa.
È vero. Pam pam pam, Seconda Visione.
Mamma mia.
Allora,
mettete a letto i bambini.
No,
ecco,
in effetti, esatto. Oppure fatene, a seconda di quello che vi va di fare questa sera. Dunque,
però pensando a far spendere, secondo me poi uno potrebbe rimanere un po' deluso.
Dici? Vabbè. Noi non sappiamo però quanto siano dotati i nostri ascoltatori. Vogliamo continuare o parliamo di cinema?
Io continuerei.
Lo so.
Puntate solo così e più o meno tra un po' ci arriveremo.
In effetti.
Però, già dalla prossima settimana, per esempio.
Questo nuovo film, molto molto atteso, che è una coproduzione americana e britannica, essendo Steve McQueen un regista inglese.
Che ricordiamolo, non è quell'attore.
No.
Quello è morto.
Che è morto, purtroppo.
Quello di Getaway.
Quello lì,
no,
sì, sì, sì,
è bravo, Bullet. No, quello è morto.
Quello è morto.
Questo è un artista
che ha trovato, o meglio, ha saputo dell'esistenza di questo libro, Le vere memorie di Solomon Northup. Questo è il nome del personaggio interpretato di Chiwetel Ejiofor.
Bella pronuncia.
Grazie. È Milo Swahili che lo mastico, diciamo. È la vera storia di un afroamericano che nasce libero nello stato di New York e poi viene letteralmente rapito e venduto come schiavo. Alla fine della sua odissea racconterà queste memorie, il libro andrà perduto e poi poi negli anni 50 del secolo scorso alcuni studiosi lo riprenderanno in mano, rivelando questa storia incredibile. Se non sbaglio, questo è un film non scritto dal signor McQueen.
No, è scritto, tra l'altro la sceneggiatura è anche candidata, è tra le mille candidature che ha preso. È scritto,
adesso ve lo diciamo,
sì, perché noi ci ricordiamo i grandi
John Ridley basato appunto sul libro. Un afroamericano, anche John Ridley, si trova quindi Steve McQueen a dirigere uno script di un altro, e ha dichiarato proprio che la storia, come l'aveva raccontata John Ridley, piaceva tantissimo. Si trova di nuovo qua uno dei suoi attori che abbiamo trovato anche in Shame, ovvero sia appunto l'abbiamo detto, Michael Fassbender,
e anche in Hunger,
ovviamente. E poi c'ha un cast niente male. Compare il coproduttore Brad Pitt nei panni del buono, compare Paul Giamatti nei panni del cattivo, compare Benedict Cumberbatch, ovvero sia lo Sherlock della BBC, nei panni del medio.
E anche Paul Dano.
E compare anche la piccola Cuvenzanè Wallis.
Sì, che si intravede, io ho capito subito che era lei.
Beh, certo, la nostra piccolina,
che adesso piccolina proprio non comincia a non essere più, quella di Beast of the Southern Wild, ovvero Il Re della Terra Selvaggia,
la più giovane attrice candidata a un premio Oscar. Il film potremmo metterlo nel filone di quei lavori che stanno riprendendo una parte della storia americana, quella della schiavitù, del periodo della schiavitù, dello schiavismo, e ne stanno riparlando, perché in effetti si sa ovviamente delle lotte per i diritti dei cittadini afroamericani, le lotte per i diritti civili, eccetera eccetera, ma non si sa effettivamente, non si parla tanto di quello che è successo, di quali erano le condizioni di schiavitù effettive alle quali erano sottoposti questi uomini, che venivano a volte anche puramente rapiti senza discendere per forza da famiglie nate, cresciute in quelle specie di lager che erano le piantagioni.
Allora, che dire di questo film? Allora, il film è un film molto bello. È un film
corretto.
È un film difficilmente attaccabile, perché è girato estremamente bene. Siamo di fronte all'ennesimo caso di un trailer fuorviante, perché il trailer del film ce lo faceva apparire come un film molto convenzionale, con la voice over, la voce fuori campo, che dava un côté anche così molto pedante. In realtà ci troviamo di fronte a un film di Steve McQueen. Chi ha visto Shame e Hunger sa di cosa stiamo parlando.
Non compaiono peni, amica all'ascolto.
Non compaiono peni.
No, ve lo diciamo, se no rimanete deluse.
Però diciamo che è un film di un autore con la sua autorialità. È un film dove Steve McQueen riesce, nonostante la sceneggiatura per la prima volta non sia firmata da lui, riesce a immettere la sua poetica, quello che ha portato avanti con i suoi primi due film, quindi anche con sequenze molto spesso mute, senza colonna sonora, in cui c'è anche un discorso sul corpo e sulle vessazioni del corpo, a maggior ragione parlando di schiavismo e quindi delle conseguenti torture del protagonista. È un film che riesce ad asciugare una storia che poteva diventare, e nelle mani di una produzione americana, un qualcosa di molto enfatico. È un film che è quanto mai lontano dall'enfasi, dall'epica, dal lacrimevole, dal melenso, ma anche più semplicemente dal melò, perché c'è un approccio, come c'era già negli altri film, un approccio molto più di testa che non di cuore.
È vero.
Questo è, da un certo punto di vista, contemporaneamente sia il suo punto di forza, sia anche il suo difetto principale, perché è un film che non puoi contestare, cioè nel senso, non puoi contestare, si rimane meravigliati in determinate sequenze, è girato benissimo, recitato ancora meglio, ma alla fin fine sembra quasi che venga schiacciato dal tema forte che per la prima volta Steve McQueen affronta un tema molto importante.
Certo, ma c'è da dire che il nostro, che viene da un passato di videoarte o simili, aveva in effetti dato una sua impronta autoriale, soprattutto per quanto riguarda alcune sequenze del suo primo bellissimo film Hunger, un film che è arrivato poi in ritardo da noi, e per Shame. Se in Hunger però si riusciva a coniugare bene un forte impatto emotivo con alcune soluzioni che potevano anche essere estetizzanti, diciamo, e
che
secondo
denotavano la sua origine comunque di artista,
esatto, in altri casi invece quello che abbiamo è un problema grosso, nel senso che in Shame c'era troppo, questa cosa qui faceva cadere il film, che non aveva forse una storia abbastanza forte
e non c'era un controllo totale sulla materia.
No, ed è curioso anche il fatto che in questo caso se in Shame tutto era basato su Fassbender, anche in questo film, e lo fa notare anche la nostra ascoltatrice Federica, che ci ha mandato una mail a diretta@radiocittadelcapo.it votando te per Dammi solo un minuto.
Grazie Federica.
Dodicesca dice: il film non è brutto, ma Steve McQueen non ce la fa a trattenersi, e da un certo punto in poi diventa un film su Fassbender.
Sì, diciamo che di tutto il cast di attori più o meno conosciuti, sicuramente risalta la presenza a livello proprio di minutaggio di Fassbender. Insomma, ci sono volti come Benedict Cumberbatch, che ormai ultimamente è un attore molto, molto presente nel cinema e nella televisione, Paul Giamatti, eccetera, ma tutti quanti comunque, lo stesso Brad Pitt coproduttore, ma tutti quanti alla fin fine compaiono pochi minuti all'interno di un film di 2 ore e mezza di fronte alla presenza di Fassbender, che non è un male, perché comunque Fassbender dà una prova come sempre molto convincente.
È vero, però se lo sommiamo la forte prova di Fassbender, che dà molto più spazio di altri grossi nomi che abbiamo citato del cast, rispetto alla prova attoriale del nostro protagonista, il nostro Chiwetel Ejiofor, che come dicevi tu prima fuori onda pare abbia seguito un'indicazione precisa di McQueen, che gli ha detto: recita sommesso.
Lo recita sommesso, quasi in stato catatonico, e questo sicuramente è probabilmente è stato una, scusami, voglio usare questo, una stage direction, scusami se uso questi termini per noi dei telelavori, un'indicazione da parte del regista per eliminare anche quella, come si diceva lavorando di sottrazione, quella parte sicuramente di enfasi e ulteriore drammaticità da scenona madre o da film basato sulle scene madri, che un argomento del genere poteva portare. Certo è che alla fin fine, a livello proprio di quello che viene a mancare, un po' il cuore. Hunger era un film, anche quello, molto di testa, molto di cervello, che però riusciva a essere un pugno nello stomaco. Shame era un film a metà strada, questo è un film comunque cerebrale come impostazione, però insomma alla fin fine un minimo di cuore per far sì che il film risulti realmente memorabile un po' ci stava. Ora non volevamo piangere, però un po' più di empatia anche nei confronti dello spettatore forse ci stava. È un film da cui si esce molto convinti, insomma, però nel corso del tempo io personalmente è un film che sto tendo un po' a dimenticare.
È vero, è un film che sì, ha quel ruolo sociale, civile, no? Per cui uno guarda i film di questo tipo e dice: ah no, effettivamente è stato un disastro, è stato un olocausto.
No, anche perché comunque è un film, per esempio, che non può sfuggire, nonostante sia di Steve McQueen, quindi è un autore europeo, alle didascalie finali.
No.
Cioè proprio le scritte finali che spiegano quello che è accaduto, quello che è successo comunque in generale in altri casi di rapimenti di afroamericani liberi. Ecco, purtroppo c'è questo, però insomma parliamoci chiaro, ci sono delle sequenze bellissime, in particolare quella sequenza di tortura, di frustate, no, di lui appeso mentre la vita intorno continua ad andare avanti con un piano sequenza lunghissimo, come ci ha abituati anche Steve McQueen, e anche lo stesso, diciamo, riunione familiare, in mano a qualsiasi altra persona sarebbe stata un qualcosa di altamente lacrimevole. Qua tutto questo non c'è, però insomma, ma ha ricordato da questo punto di vista in maniera diversa, perché questo mi è piaciuto molto di più, alle mie perplessità all'uscita di Amour di Haneke.
Ah,
è un
perché?
Film che bello, è un film bello, però è un film che, dove rimane ben poco. Lì eravamo secondo me di fronte a un regista piuttosto furbo, che insomma, che gioca un po' di astuzia. Steve McQueen non è un regista furbo, però insomma, il tema forte, il tema importante lo fa mancante insomma. Però è un film più riuscito e più compatto, per esempio, rispetto a Shame. Se
quello senza dubbio.
In una scala di valori, Anger rimane il capolavoro. 12 anni schiavo è al secondo posto, aspettiamo nuove prove.
Una colonna sonora, caro Tommy, che mi ha sorpreso. Cioè, appena iniziato il film ho detto: ma di chi è questa colonna sonora? Di Hans Zimmer, che però non è il solito fracassone.
Ma è Hans Zimmer, secondo me, molto simile alla Sottile Linea Rossa.
Vero.
Che insomma, Hans Zimmer, quando si trova lavora per autori, come in quel caso era Terrence Malick, è veramente molto bravo, convincente e riesce a non essere roboante, a non soverchiare l'immagine, ma ad accompagnare.
Nel mandare questo brano tratto dalla colonna sonora, che si chiama proprio Solomon, come il protagonista del film, che poi verrà chiamato Platt, perché ovviamente la deturpazione, il furto del nome
la spersonalizzazione,
esatto, è uno dei tratti della spersonalizzazione della schiavitù. E notiamo anche un'altra cosa molto bella del film, che è il montaggio sonoro. C'è un montaggio sonoro bellissimo, con dei bridge, cioè con dei suoni che passano da una scena all'altra, che sono veramente veramente efficaci. Quindi se ve lo guardate, non soltanto occhi aperti ma anche che orecchie tese.
Ovviamente è un film che dovrebbe essere visto, un po' come tutti i film, in lingua originale.
Dicevamo, Hans Zimmer, che non fa sbadabam sbadabim bam come fa di solito.
Sì, sì,
lui
sì.
Proprio c'è anche il suo studio, che si chiama Sbadabim Sbadabim,
sì,
Bam Studio.
Diciamo, c'è quello e il Klim Klang Studio.
Esatto, quello dei Kraftwerk,
esatto.
Quindi insomma, sono quei due là.
E non è a Düsseldorf, comunque possiamo dire, lo Sbadabim Sbadabam Studio non è a Düsseldorf.
Non è a Düsseldorf. Ci abbiamo due rubriche noi, ci abbiamo. Una si chiama Dammi solo un minuto e state votando. L'altra invece si intitola Silenzio in sala.
Che cos'è Silenzio in sala?
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso. Non è uno dei suoi migliori.
È mancante di strutture coesive. Si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltarlo.
Smetti di ascoltarlo. Mi strilla le sue opinioni nelle orecchie.
Noi con Silenzio in sala vogliamo che diventiate delatori, cioè ci dovete raccontare quello che il pubblico dei cinema, prima, dopo e durante il film, spara,
sì,
a caso.
Guardate, il detto chi fa la spia non è figlio di Maria e non è figlio di Gesù, all'inferno ci vai tu. Da noi non vale. Voi potete dovete farlo. Fatelo. Mandateci anche dei pizzini, dei bigliettini,
delle pizze.
Mandateci dei messaggi con le lettere ritagliate dal giornale,
con l'alfabeto farfallino.
Va benissimo, ma firmatevi anche.
Giovanni ci scrive su Facebook, dice: Silenzio in sala, domani parlerete di 12 anni schiavo. Lo sapeva lui?
Sì.
Lo sapeva.
Non,
io
non so come vai.
Non curante dei vostri avvertimenti, sono andato a vederlo in una multisala.
Vabbè, che noi non abbiamo nulla contro le multisale, se la visione è buona, purtroppo però
non è buona di solito. Mentre sui titoli di coda pensavo che con un finale diverso sarebbe potuto essere un film alla Steve McQueen, una vocina mi ha detto quello che invece avrei dovuto pensare. Però certo che mi aspettavo che il tipo avesse più palle, tipo Django, capisci? E poi premio Non capisco il film ma ci provo alla signorina al mio fianco. Durante l'inquadratura del bruco che devasta la piantagione di cotone, la signorina dice: che schifo, un bacco da seta.
Grazie. Grandissimo, numero uno.
Che poi sono orrendi i bacchi da seta, sappiamo.
Ma sai che io poi di quelle cose me ne intendo.
Esatto, è vero, è vero.
Sembro posti.
Ricordiamo
Powers,
che
ehi baby, io di quelle cose me ne intendo. Era la lunga pena.
Esatto, come... invece in questo caso ricordiamo che il nostro Tommaso Simili ha qualcosa in comune con la signora Pavone di Cluedo. Cioè sono entrambi entomologi, questa
sì,
è la verità.
No, ma io mi piace anche dire che assomiglia a Nabokov. che era entomologo anche lui.
Pensavo a Napolitano.
No, a Nabokov. E comunque, ascoltatrici che diventerete abbonate, abbonate che diventerete chissà, io ho avuto realmente una collezione di farfalle che, se volete, vi vado anche a recuperare se siete interessate. Però effettivamente voi vi aspettate chissà cosa, ma era oggettivamente una collezione di falene, oltretutto.
Possiamo andare avanti?
No, così era. Così.
Informazioni di servizio.
Informazioni. Certo. Questa è radio di servizio, chiaro, trasmissione di servizio, certo. Informazioni di servizio.
Federica ci scrive, a proposito di Steve McQueen, che è riuscito a fare un film sulla storia dei neri americani senza che Spike li protestasse. Va detto che partiva avvantaggiato rispetto a Michael Mann, sicuramente.
Sì, no, ma perché poi a Spike Lee sta un po'... stanno antipatici quelli che usano la parola... citando, negro, sì. Perché la può usare solo lui, ecco. Quindi siccome praticamente viene detto relativamente poco, lui non ci ha fatto neanche caso. Però generalmente quando dicono oh negro, lui dice no, voglio dirlo solo io, perché io sono afroamericano e sono l'unico che può dirlo o che può farlo dire. Simpatico Spike Lee comunque.
A volte, poi ha fatto Miracolo a Sant'Anna. Spike Lee è una cosa per cui dovrà rendere conto al suo signore, chiunque sia. Ma adesso parliamo di un film che parla di un altro film.
Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero la pillola va giù, tutto brillerà di più. Se il pettiro sul nido fa un po' di sosta, mai non ha che compito scappar di qua e di là. Ma nonostante il suo da far non c'è sta mai di cinguettare, lui sa che allora più lieve il suo lavoro.
Vai Tommaso!
Allora, perché sentiamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa musichetta? Perché stiamo per parlare di Saving Mr. Banks.
E che cos'è Saving Mr. Banks?
Allora, devi sapere, caro amico Francesco, che nel 1964 è stato fatto un film molto importante.
Sì, è Hard Day's Night.
No. Ah, è nel 1964, rifacciamo, nel 1964 è stato fatto un film molto importante.
È Hard Day's Night?
No. Allora, stavo per dire, nel 1964, caro amico Francesco, la Walt Disney Production ha fatto un film molto importante.
Sì.
Vuoi fare un altro tentativo?
No.
Era Mary Poppins.
Allora, lo sospettavo, sai?
Il film che... quante volte l'hai visto Mary Poppins? Tantissime.
Ma tipo 10.
Allora, è un film prodotto appunto da Walt Disney, che Walt Disney ha inseguito per 20 anni, perché 20 anni di battaglie con la scrittrice del romanzo di partenza di Mary Poppins, vale a dire P.L. Travers, scrittrice inglese di origine australiana, che fino all'ultimo ha cercato di non dare via o di svilire così la sua creatura. Saving Mr. Banks ci mostra diciamo la preparazione del grande classico Disney a partire dal 1961, nell'anno in cui la signora Travers va attraverso l'Atlantico dall'Inghilterra.
La signora Travers, un film di traversie, mi sembra di capire.
Un pochino, traversie produttive attraverso l'Atlantico
per questa cosa.
Per raggiungere Walt Disney e per così lavorare sulla sceneggiatura, già convinta che non se ne farà niente. In realtà poi la storia ci ha insegnato che le cose sono andate molto diversamente, fino ad arrivare al 1964 e alla consacrazione universale di un film come Mary Poppins. Il film è un film diretto da John Lee Hancock, che forse qualcuno di voi si ricorderà come lo sceneggiatore di Un mondo perfetto e Mezzanotte nel giardino del bene e del male.
Quindi ci sarebbe anche da sperare.
No. Allora, dico subito, per citare Vincenzo Mollica, che è un film molto interessante. Nonostante sia un film con la presenza di Tom Hanks, prodotto comunque in parte dalla Disney, è un film che fa una riflessione non banale su la creazione artistica o il senso di appartenenza che una creazione artistica di una creazione artistica da parte del suo autore. Tutto il film è basato, ed è questo l'elemento più interessante e credibile e convincente, tra i dialoghi tra la signora Travers, interpretata da una quanto mai brava e efficace Emma Thompson, e un Walt Disney interpretato da Tom Hanks, che non gigioneggia per una volta. Si limita a fare
il raffreddore, evidentemente.
Sì, no, si limita a fare l'accento del Kansas, ma questo è secondario. Però non fa le smorfie e riesce a darci anche, insomma, un'immagine di Walt Disney interessante. E anche il, diciamo, i problemi che e anche i punti di condivisione tra Walt Disney nel momento in cui ha dovuto in qualche modo dare al pubblico la propria creatura, ovvero Topolino, e la Travers, che in quel momento sta per dare al mondo al mondo intero la propria creatura Mary Poppins. E insieme a questo c'è tutta la preparazione, in particolare musicale, perché ovviamente la Travers aveva dato dei punti, aveva messo dei punti molto rigidi sulla realizzazione di un film da Mary Poppins, ovvero no musical, no animazione, quando invece
se n'è sbattuta alla grande.
Se n'è sbattuta alla grande, perché insomma, per quanto riguarda l'animazione
ci sono i pinguini.
Ci sono i pinguini, ma è stato proprio la scena dei pinguini a impedire qualsiasi ulteriore film tratto da Mary Poppins, perché lei si alterò non poco, perché lo scoprì alla prima.
Pensa come si è
incazzata.
Invece
la parte musicale è stata quella che è riuscita a scalfire anche il cuore di Pamela Travers. Il film funziona per quanto riguarda le scene, insomma, della preparazione di Mary Poppins. Dove non funziona? Nella parte di flashback. Perché, ebbene sì, ci troviamo di fronte a una parte di flashback. Perché il titolo, vi chiederete voi, perché Saving Mr. Banks, salvando Mr. Banks? Mr. Banks è il papà dei bambini di Mary Poppins. Alla fine Mary Poppins non salva i bambini, ma salva il padre dei bambini. Questo perché? Perché insomma, la famiglia della signora Travers è stata una famiglia un po' tormentata, con un padre alcolizzato, e quindi il film si adagia molto con dei flashback dell'infanzia in Australia e coi problemi di alcolismo del padre, interpretato in questo caso da un attore irlandese. Che deve interpretare l'alcolizzato, secondo te chi può essere? Il tarello di Dublino.
Ah, veramente?
Colin Farrell.
Ma veramente lui?
Colin Farrell, non fastidioso, però bene o male fa una parte alla Colin Farrell. Quindi ci sono questa contrapposizione tra le scene in Australia, di questa storia abbastanza triste, di un padre sognatore che cerca di inculcare alla figlia i sogni, di portare avanti i propri sogni, però distrutto in qualche modo la vita e il cercare la fuga nell'alcolismo, che lo porterà di fatto alla morte, e la parte ai giorni nostri, dove lei cerca di esorcizzare la figura paterna attraverso l'adattamento del proprio film. Insomma, la Travers era una belva comunque, era una persona di una rigidità terrificante, e il film è anche interessante perché comunque ci mostra un personaggio letterario che a noi è abbastanza sconosciuto. Però il film è molto gradevole, ha dialoghi non banali, una sceneggiatura non banale, e riesce a essere anche abbastanza commovente. Secondo me, guardate, secondo me è da vedere.
O monumenta.
E meno da vedere, e ce lo dice anche il nostro Giulio, lei è il mio piccione del suo monumento. La cacata è la vera cifra meta cinematografica dell'ultimo film di George Clooney. Almeno a me la peristalsi l'ha stimolata con discreto successo. Tra poco, a seconda visione, Monuments Man. Irradiamo O Monumento.
Si non tenisse innanzi a stare in chiera, sai quanta massa to volesse.
E come avrei capito, caro amico Francesco, io ho cercato O con la, l'apostrofo più monumento.
Più monumento,
e
bravo.
Ho trovato questo.
O monumento.
E come prima era o schiavo, e in questo caso monumento. Questa è la mia prima chiave di ricerca per, per cercare il video introduttivo per i nostri film in scaletta. Quindi segnatevelo, perché vi sto dando anche delle idee, insomma, per come mettere in bastire una trasmissione.
Giulio apprezza, gli piace questa scelta. Noi abbiamo anche avuto un altro contributo per Silenzio in Sala, che però per motivi di tempo leggeremo nella prossima puntata. Sì, e saluti da Londra e anche da Genova. Ormai abbiamo dei gruppi d'ascolto. Per quello dicevo che Creusa de Ma non era un riferimento.
Ma che meraviglia, ragazzi.
Vabbè. Noi adesso parliamo però di una merda, cioè dell'ultimo film di George Clooney.
È un termine tecnico.
È un termine tecnico. Un termine tecnico.
No, George Clooney è un termine tecnico.
È chiaro, certo. Monuments Man. George Clooney pare che sia incappato in questo film perché capita sempre a tutti che, sai, George Clooney è uno che non è che sa quando viaggia. Quindi io gli dico: George, vieni! E lui piglia e va. Allora si trova in aeroporto e dice: mo che cazzo leggo? Arriva nella libreria dell'aeroporto, siccome non ha tutti questi soldi, guarda i libri in offerta, nei cestoni, no?
Quindi poi... quella nota a casa magari editrice con nome inglese,
per esempio, e dice: ah, però questo film sul gruppo di soldati esperti d'arte, questo libro sul gruppo di soldati esperti d'arte che si trovano nell'Europa alla fine della seconda guerra mondiale, nella parte finale del secondo conflitto mondiale, e che vanno in giro a recuperare delle opere d'arte che i nazisti hanno depredato dalle città che hanno conquistato per creare il Museo del Führer, cioè la più grande collezione d'arte del mondo, potrebbe essere interessante.
E oggettivamente come argomento è una bomba.
Certo, però se lo sviluppi a schifo, il film diventa una schifezza. Monuments Man racconta proprio questo, racconta la storia di un manipolo di uomini, come si dice in questi casi, che si trova con il difficile compito nell'Europa, mezza bombardata, mezza occupata, tra il 43 e il 45, di andare a recuperare le opere d'arte che i nazisti trafugarono per poi creare la grande collezione d'arte privata di Hitler. George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Jean Dujardin,
Kate Blanchett,
Bob Balaban nel cast, per un film che purtroppo manca dell'unica cosa che doveva esserci e che abbiamo trovato negli altri film di Clooney, cioè una cifra personale. In questo caso non esiste.
È strano, ci ha sorpreso non poco questo fatto. Insomma, Clooney comunque veniva da un bel film come Le Idi di Marzo, è comunque un regista che esordisce con Confessione di una mente pericolosa, Good Night and Good Luck, dimostrando anche una regia, un tocco registico e anche una cifra autoriale non comuni per un attore che passa dietro la macchina da presa, ecco,
anche
tutto
se di famiglia di cinematografari,
sì,
da dire.
Però tutto questo in Monuments Man non esiste. È un film, intanto la cosa che salta all'occhio è un film incerto sul tono da dare al film.
Vuole far ride? Vuole far chiagne?
Vuole fare tipo l'allegra compagnia con elementi un po' da commedia, tipo quella sporca dozzina, la grande fuga,
oppure quelle cose alla Mesh.
Esatto, l'intento Nel mettere insieme questo plotone di esperti soldati all'inizio c'è. In realtà tutto questo poi viene negato da grandissima abbondanza, ed è la cosa ulteriormente più sorprendente in un film di George Clooney, nella melensaggine, nel lacrimevole, in scene gestite drammaticamente, drammaturgicamente molto male. È un film scritto anche, secondo me, nonostante sia scritto dallo stesso Clooney, come gli altri suoi film, molto male.
Sì, è tutto terribilmente banale. Cioè, potete immaginarvi quello che può accadere prendendo questi elementi a caso, senza svilupparli un po', senza pensarci un attimo, e troverete il nazista più o meno buono, il nazista più o meno cattivo, le scene di camera, di così senso cameratesco militare, il momento in cui uno dei protagonisti ai quali ci affezioniamo purtroppo lascia il pianeta, non nel senso che viene rapito dagli alieni, sarebbe stata una bella svolta, invece niente,
o dai templari,
esatto, no, niente del genere. E insomma tutto è terribilmente banale.
Oltretutto, quello che un ulteriore motivo di sorpresa è anche in un certo americanismo patriottismo. Ora, Clooney, un regista che fa Good Night and Good Luck, che dà uno spaccato dell'America non banale, sicuramente molto, tra virgolette, kennediano progressista, il fatto che ci sia una certa enfasi immotivata verso gli americani che combattono, che salvano le opere d'arte sacrificando anche delle vite umane, bandiere americane, immettendo anche un ulteriore elemento, anche secondo me un po' forzato, perché già, hai già i nazisti, dei russi che minacciano di voler rubare loro le opere d'arte per portarle a Mosca, quindi instillando anche un elemento un po' da guerra fredda fuori tempo massimo, ecco, questo è un ulteriore motivo di...
Ha voluto portare avanti la storia, hai capito? Ma cioè, poi, arrivare già al, sì, è anche al un secondo film, dopoguerra.
Ma non è trovata anche molto sentenzioso, cioè i pipponi, che non sono i pipponi di quando c'è la campagna abbonamenti, che è sempre simpatico, i pipponi su... È giusto sacrificare delle vite umane per salvare un solo quadro? No, ma del resto però le generazioni passano, ma i quadri rimarranno, esatto, per sempre. Poi... Questo viene ripetuto nell'arco di 2 ore 25
esatto,
volte.
Metti che non abbiamo capito, il film si chiude con la riprova di questa cosa qua, quindi con una scena ambientata esattamente 30 anni dopo, perché c'è nel film
quella terribile, quella
nel film si dice
terribile.
Ma tra 30 anni qualcuno si ricorderà di questa cosa, tac, metti che hai avuto un dubbio, che ti è saltato un colpo al cuore o che appunto la peristalsi, compresa quella di Giulio, non vada tanto bene, ecco che ti arrivano due manone sotto le natiche che ti sorreggono e ti fanno vedere anche questa scena. No. George, ma che hai fatto?
No, ma infatti, poi ovviamente c'è anche un po' questa sorta di Bignamino delle opere d'arte.
Eh beh, certo, chiaro.
Ovviamente primi piani su quadri che sono di Picasso, ma se non noti che è Picasso, c'è l'ulteriore dettaglio che della cornice con scritto Pablo Picasso.
È vero.
Per esempio, in più, c'è anche l'elemento, se vogliamo, anche un po' turistico, bei posti, perché ci sono delle bellissime abbazie in Francia che conservano dei capolavori.
È vero.
Per esempio, anche in Belgio ci sono dei bellissimi posti. Poi dove andiamo? In Italia. Un po' rovinata dai bombardamenti, però che bei posti che ci sono.
Che bel cenacolo.
Che bel cenacolo.
Sai cos'è che manca, Tommy?
Dimmi pure.
La Gioconda.
Esatto.
Non potevamo non mandarvi Gioconda.
Piero, cantagliele a tutti questi americani.
Sento che hai detto Piero, cantagli, ho fatto
Ma lui lo sa.
È certo.
È tutto studiato. Cioè, noi prepariamo questa puntata da 2 settimane, perché abbiamo saltato la puntata scorsa, quindi questa gag l'abbiamo preparata con Piero.
Andrea Arcaccola ci scrive al 348-7649-289 e dice: ho visto l'anteprima di Saving Mr. Banks, mollicamente interessante e indubbiamente, scusate. Non mi è piaciuto però quando il padre ha sodomizzato Topolino davanti alle figlie. La scena non era realistica. Ma è successo davvero?
No.
Ah.
Il nostro amico Andrea Arcaccola, così forse ha visto un director's cut che io non ho visto.
Può essere.
Forse mi sono addormentato.
Comunque è arrivato un altro voto per Dammi solo un minuto da Giulio. E quindi ci costringete a riassumere due film in 60 secondi. A Tommy il film di Steve McQueen, a me quello di George Clooney. Siamo stanchi, ma a voi non interessa nulla di questa cosa, lo sappiamo, perché siete delle persone crudeli, ma sì. Noi vi diciamo questo, care amiche e cari amici, che noi non siamo pronti, bensì noi, caro Tommy, mi sbaglio o...
Siamo nati pronti.
In soli 60 secondi vi riassumiamo i due film in scaletta oggi. Parte Tommy con 12 anni schiavo, conclude Chi vi parla con Monuments Man. Tommaso l'anziano simili è lì, carico come una molla, pronto per raccontarvi l'ultimo film di Steve McQueen. Al mio via.
Solomon Northup è un afroamericano libero nell'America, negli Stati Uniti dell'Ottocento, che all'improvviso viene rapito e si ritroverà per 12 anni, come dice lo stesso titolo, schiavo, fino alla tanto agognata liberazione. Steve McQueen, l'artista di Anger e Shame, ci regala un film che ha un tema molto forte, che forse riesce, alla fine schiaccia il film nella sua drammaticità troppo cerebrale e poco di cuore.
Monuments Man, l'ultimo film di George Clooney, ci mostra un manipolo di uomini che si trovano alle prese con la difficile missione di prendere le opere rubate dai nazisti e rimetterle al loro posto. Siamo ovviamente nell'Europa della fine della Seconda Guerra Mondiale, un cast stellare di amici di George Clooney che si produce il film e se lo scrive anche, che però un film che non riesce a convincere. Non convince perché è banale, piatto, non c'è alcun tipo di personalità, e questo da Clooney noi non ce l'aspettavamo.
Cioè, no, vabbè lasciamo, che te lo dica.
Chi fare? Si loda?
Madonna,
si imbroda,
direi, no? Però
il vero problema, care amiche e cari amici all'ascolto, sarà che cosa mettere in scaletta la prossima settimana.
Allora, intanto saremo tornati da Los Angeles, quindi avremo comunque un po' di jet lag, avremo un po' la bocca impastata. Vi racconteremo forse una puntata intera sugli aneddoti dei party, no?
Esatto, poi abbiamo comunque dei consigli di cucina che veramente fanno invidia a tanti. Noi siamo stati tra i membri direttivi del consiglio del cucchiaio d'argento.
Hai detto nel membro.
Siamo stati nel membro.
Pensavi a Fassbender.
Esatto.
Probabilmente pensavo
a Fassbender.
Lo so.
Quando ti dimentichi Fassbender, dici pam.
Ma è membro, membro interno.
Membro interno, famoso membro interno. Ma noi qualcosa da raccontare la troveremo di certo. Da Tommaso
e da Francesco
vi lasciamo a Questa è l'acqua e ad Ema. Noi ci risentiamo martedì prossimo con Seconda Visione. Scriveteci secondavisione@gmail.com. Grazie dell'ascolto
e a risentirci.